Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Kerygma. Siamo qui a sempre al Salmo 82, che sembra un salmo tanto piccolino, ma che ha tutta una serie di risvolti interessanti che cercheremo di analizzare, anche se in modo diciamo più potabile che complesso, come invece ci viene presentato dal libro di Ravasi. Cerco di renderlo un pochino più facile. Siamo al versetto 6, sono 8 versetti, credo che questa volta ce la facciamo a finirlo. Intanto lo ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico.
Salmo 82. Il giudice supremo degli dèi e dei principi si erge sulla storia. Salmo di Asaf. Dio si erge nell'assemblea divina, in mezzo agli dèi egli giudica. Fino a quando emetterete giudizi iniqui e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete l'indigente e l'orfano. Fate giustizia al povero e al misero. Liberate l'indigente e il debole. Strappatelo dalla mano del malvagio. Non ne vogliono sapere. Non capiscono. Camminano nelle tenebre. Vacillano tutte le fondamenta della terra. Io dichiaro, benché voi siate dei e figli tutti dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. Sorgi, o Dio, giudica la terra, poiché tu hai la proprietà di tutti i popoli.
Bene, dicevo, siamo al versetto 6. Io dichiaro, benché voi siate dei e figli tutti dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe credete. A chi parla questa figura divina? Qui è un po' complessa la cosa, perché ci sono varie letture. Qui nel libro di Ravasi si legge l'ostinazione degli dèi, i giudici nel male, nasce dalla chiusura totale della loro mente e delle loro cecità, perché giustizia e sapienza e giustizia e luce sono una coppia di binomi inscindibili. Ora, come la sapienza è l'ordine cosmico, è il progetto Dio ha instaurato nell'essere, come la luce è simbolo di creazione di vita, così la giustizia, che è stoltezza e tenebra, è un attacco sferrato al cosmo e alla vita. L'ingiustizia, scusate, che stoltezza e tenebra, è una specie di avanzata del nulla e dello Sheol verso l'essere dell'esistenza. Le strutture stesse della terra e della società sono fatte saltare dall'ingiustizia. Nota è la drammatica domanda del Salmo 11, quando le fondamenta si scuotono: che cosa può fare il giusto? Come la stabilità del trono regale, così anche la solidità del mondo riposa sulla giustizia, senza di essa la terra piomba nel nuovo caos primitivo. Il regno delle tenebre sferra il suo assalto all'armonia della creazione proprio attraverso l'idolatria e l'ingiustizia, ma Dio, creatore e giudice supremo, non può restare indifferente. Ecco, quindi con chi ce l'ha? Non si riesce bene a capire. Questi dei, evidentemente, secondo quella che è la lettura che abbiamo appena ascoltato di Ravasi, fanno parte dell'ingiustizia, cioè sono potenze che stanno al di là di quello che è invece il creatore. Sta di fatto che questo passo, questo versetto, io dichiaro benché voi siate dei, versetto 8a, e figli dell'Altissimo, versetto 8b, ma più che altro versetto 8a e basta, è ricordato anche dal Vangelo. Lo stesso Gesù ne parla, dice: non avete letto voi siete dei? E quindi Gesù lo interpreta nel Vangelo, o perlomeno l'Evangelista lo interpreta, come un qualche cosa che è riferito all'umanità. Cioè, noi esseri umani comunque facciamo parte del consiglio divino. Il problema è il versetto 7. Certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. E quindi si parla a delle realtà differenti. Quindi chi sono questi dei che stanno nel consesso divino? Certamente Dio, questo Dio di cui abbiamo parlato in lungo e in largo nelle precedenti puntate, in cui appunto abbiamo detto: se io dico un ingegnere, è un ingegnere, raggruppa una serie molto numerosa di persone. Se dico in un luogo dove c'è uno laureato in ingegneria, l'ingegnere, è chiaro che si parla di lui. E quindi questo Dio si erge nell'assemblea divina, essendo che se ne parla nella Salmodia, sembra proprio essere Adonai Sabaoth, Dio delle schiere, il Dio di Gesù Cristo, il Dio di Abramo e di Isacco e dei nostri padri. Insomma, sembra proprio fosse sia questo Dio che parla, e parlando anche dichiara la sua supremazia su tutti, anche proprio con questo: morirete. Morirete, come qualsiasi altro essere umano. E quindi c'è questa assimilazione di queste potenze sovrannaturali alla potenza di Dio, ma non del tutto, perché queste potenze comunque hanno la stessa sorte di qualsiasi uomo. E quindi chi può essere? Forse degli uomini con una particolare dote. Secondo appunto i Vangeli, sono tutti gli uomini che appartengono alla classe di Gesù Cristo. E infatti sono assimilati ai figli dell'Altissimo, quindi sono coloro che hanno seguito la voce di Dio. Ma nonostante questo moriranno come qualsiasi altro principe. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che benché tu possa essere potente sulla terra, comunque i tuoi giorni sono contati. E non solo c'è questo, ma c'è anche un'affermazione abbastanza forte che è: credetelo, sarebbe. Prestate fede a questa parola, è vera. Quindi siamo in questa situazione abbastanza complessa di questa presa di posizione di Dio, che sembra scendere in un dialogo con l'umanità, e poi questo dialogo diventa un dialogo di supremazia, cioè allora un po' ci viene presentato un Dio un po' particolare, un po' bullo direi, che dice vabbè, tanto che cosa volete fare? Voi siete comunque sotto di me, per non almeno perché non siete immortali. E quella dell'immortalità è proprio la caratteristica drammatica che caratterizza l'uomo, perché l'uomo ha tantissimo potere su tutto, ma non su quello. E quindi, quando Dio dice morirete, in qualche modo ci fa vedere la sua supremazia, la sua forza. Vedremo nella prossima parte di questa puntata che cosa altro c'è da dire.
Thank you.
Allora abbiamo visto i versetti 6 e 7, ora vediamo l'ultimo versetto. Sorge, Dio giudica la terra poiché tu hai proprietà di tutti i popoli. Ecco, allora a questo punto la cosa diventa ancora più complessa, perché veramente ci si deve chiedere, ma di chi sta parlando? Sta parlando di queste divinità che vengono in qualche modo ricordate nelle teogonie, nelle varie teologie e nei vari racconti di mitologia che circolano per tutto il Mediterraneo, e non sappiamo bene a chi si possa riferire. L'autore sacro verosimilmente si riferisce a quelle divinità che conosceva, quindi quelle egiziane, quelle i Baal e poche altre. Però noi abbiamo anche nel Mediterraneo, abbiamo tanti altri popoli con tante altre divinità, altre credenze, altre teologie, altri racconti di ogni tipo, con alcune similitudini, per esempio nella numerologia. Il numero 12 compare in tutte queste teologie rivelate in qualche modo, o comunque raccontate, come un numero di prestigio, di fortezza. E quindi, essendoci delle similitudini in tutto, e quindi ritrovando l'autore sacro anche negli altri banchi, diciamo, di discussione teologica, ritrovando delle caratteristiche simili a quelle del Dio dei padri, probabilmente associa Dio dei padri, quindi creatore del cielo e della terra, quindi l'Adonai Sabaoth, il Dio delle schiere, il potente di Giacobbe, lo associa appunto anche alle storie di questi altri dei, e quindi suscita nell'animo del pio israelita la possibilità che esista qualcosa di questo tipo, che esista una sorta di dialogo tra queste divinità conosciute dai cananei, conosciute dai filistei, conosciute dagli egiziani, divinità con cui questo popolo in qualche modo ha a che fare, lo associa appunto al Dio, al loro Dio, ma mostra con potenza la forza che il loro Dio, che il Dio di Israele, ha su tutti gli altri. Per cui, per quanto possono fare parte di questo banchetto, di questa comunione di beni, eccetera, eccetera, sta di fatto che comunque sono comunque più piccoli, più miseri e più costruiti su un destino simile a quello degli uomini. Quindi vivono alla maniera degli uomini, quindi hanno un presente e un futuro e un passato, e come gli uomini sono destinati alla fine. E quindi invece Dio, che non ha in sé, perché Adonai, Yahweh, vuol dire io sono colui che è, io sono, quindi l'eterno presente, non avendo un passato, un presente, un futuro, ma essendo sempre, ha qualcosa di più rispetto agli altri. E quindi questo Dio ha il potere supremo su tutti quanti. E questo salmo non fa altro che esprimere questo potere enorme su tutti quanti. E questo potrebbe essere anche qualora il salmo venisse letto al modo del Vangelo, cioè che tutti gli uomini partecipano in qualche modo della divinità di Dio, che non è neanche del tutto falso, neanche dal punto di vista del Nuovo Testamento, assolutamente no, non è neanche del tutto falso, è vero, perché nel Nuovo Testamento noi attraverso il battesimo, attraverso la sequela di Cristo, diventiamo suoi fratelli, come lui stesso dice nella resurrezione, dite ai miei fratelli che vado in Galilea, diventiamo suoi fratelli, quindi parte della sua vita, quindi anche sangue del suo sangue, e quindi in qualche modo partecipiamo della sua divinità. Nell'Antico Testamento invece è vero, nel senso che siamo chiamati da Dio attraverso la creazione stessa a partecipare della sua natura. Quando? Nell'ultima parte della creazione dell'uomo viene detto: Dio plasmò nella polvere della terra un uomo, soffiò nelle sue narici e gli dette vita. Quindi non quello che è il famoso affresco della Cappella Sistina, che Dio si avvicina con un dito e tocca il dito di Adamo dandogli vita, ma proprio soffiando nelle sue narici. Quindi l'uomo è partecipe del soffio di Dio, quindi dentro di sé c'è la Ruach Yahweh, Ruach Adonai, quindi lo Spirito Santo, noi cristiani chiamiamo Spirito Santo, quell'entità lì, la Ruach, in realtà non sarebbe lo Spirito Santo, ma insomma poi dopo, dal punto di vista della rivelazione cristiana, lo diventa, ma insomma tutto un discorso molto complicato, ma sta di fatto che nella creazione l'uomo partecipa di questa esperienza divina proprio da questo soffio, quindi fa parte del consesso divino, ma ha questa caratteristica che morirà come tutti gli altri uomini, non, anche se fa parte dei salvati, comunque dovrà subire questa sorte. Quindi il salmista invoca nell'ottavo versetto, che non è più un versetto di dialogo, ma è un versetto acclamativo, e nell'ottavo versetto invoca Dio: sorgi, o Dio, giudica la terra. Due imperativi, sorgi e giudica. L'ebreo, il più ebreo, ha questa caratteristica proprio particolarissima di chiedere a Dio delle cose, ma chiedergliele proprio con un atteggiamento impositivo, con un vocativo. Ti impongo di fare questa cosa, tu devi farmi questa cosa. Non c'è discussione. Sorgi, o Dio, giudica la terra. Quindi c'è un atteggiamento molto propositivo, poiché tu hai la proprietà di tutti i popoli. E quindi viene poi dichiarato un qualche cosa di molto particolare. Ora, se leggete un po' la Genesi in modo effettivo, fattivo, eccetera, eccetera, il discorso di Caino e Abele ci fa capire che sulla terra c'erano anche altri uomini che avrebbero potuto perseguitare Caino, e quindi Adamo diventa un uomo eletto nella sua nascita e via dicendo. Comunque è proprio per questo, quindi, che fa parte del popolo di Abramo, anche se è precedente ad Abramo e via dicendo, c'è tutta una serie di questioni, e però Dio è proprietario di tutti i popoli, anche quelli che non ha benedetto nel principio. Lui è il detentore del potere di tutti. Ecco, quindi, essendo lui colui che ha in mano la creazione di tutto, e dipendendo tutta la vita, dipendendo da lui, sorgi e giudica la terra. Giudicare la terra vuol dire dai la ricompensa a colui che merita la ricompensa. E quindi non c'è un giudizio che può essere anche negativo, è soltanto propositivo. Dai la ricompensa a chi merita la ricompensa. Per gli altri c'è lo Sheol, cioè la dimenticanza, l'oblio, l'abbandono, così. In realtà anche gli ebrei non credevano in una fine, ma credevano in una prosecuzione, ma in una situazione, lo Sheol, una situazione di abbandono, di dimenticanza, e quindi ancora peggiore, cioè tu vaghi nella penombra disperato. Vabbè, invece il salmista chiede a Dio di giudicare, evidentemente per la sua salvezza sua e quella del suo popolo. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana con il prossimo Salmo, che sarà davanti ad una coalizione militare. Dio non restare muto è impassibile. Salmo 83.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.